www.redigio.it e la storia continua. Selvatico o sfoggiato, per me pari sono. L'invenzione del cassetto. Nella prima metà del XVI secolo fa la sua comparsa in Europa un elemento di arredo tra i più innovativi per l'organizzazione delle cose e il comfort abitativo, il cassetto. Messo a punto probabilmente da falegnami delle Fiandre o della Borgogna, il cassetto, variante del termine cassa, derivato dal latino capsa, che significava scatola, ha una struttura semplicissima. Una scatola senza coperchio che si può estrarre dal suo alloggiamento facendo scorrere su due guide laterali. Pratico, semplice da costruire, dalle dimensioni flessibili, questo contenitore trovò i suoi primi impieghi nell'archiviazione di documenti, nella conservazione di piccoli oggetti e probabilmente nella catalogazione di erbe medicinali. E nella predella della Madonna di Santo Spirito di Filippo Lippi, 1437, in una scena che rappresenta Sant'Agostino nello studio, e l'artista ha dipinto uno scrittoio-libreria, nel quale è ben visibile un cassetto semiaperto. Di qualche anno successivo, datato 1455, è un mobile archivio in noce a cassetti. Un cassone con la faccia anteriore provvista di sportelli provenienti dal Duomo di Breslavia che presenta i cassetti contrassegnati con le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z. Tale innovazione ha dapprima trasformato il cassone, il mobile più diffuso e rappresentativo del Medioevo, poi attraverso la nuova tipologia del cassettone ne ha preso definitivamente il posto. I più antichi esemplari dei cassetti che conosciamo sono infatti alloggiati in cassoni, il cui fronte è ribaltabile o diviso in due anteapribili. Dietro sono allineate due o più file di cassetti addossati al lato posteriore. In precedenza questi archivi erano composti da piccoli vani chiusi da sportellini. Non è certo se questo elemento, come altri arredi dell'epoca, sia di origine ecclesiastica, tuttavia la sua diffusione nelle abitazioni fu abbastanza rapida e il suo impiego si estese a numerosi altri modelli, quali armadi, credenze, scrittoi, bauli, leggii. Gli stalli del coro. Non erano molte per un falegname del basso Medioevo le occasioni in cui poter dimostrare il massimo livello delle proprie capacità tecniche e artistiche. Lo scarso interesse che si aveva per la maggior parte dei mobili veniva meno solo se si dovevano costruire degli arredi per le ricche dimore dei nobili o dei mercanti, rivestimenti parietali e pannelli per gli studioli, oppure quando si era chiamati a realizzare opere per gli edifici ecclesiastici. Tra queste, la più impegnativa era senz'altro la costruzione degli stalli nelle chiese e nelle cappelle. Lo stallo è un particolare sedile destinato a persone di rango, riunite in occasioni determinate sia in ambito laico, per esempio nelle aule comunali, sia religioso, le solenni cerimonie che vedono riuniti nelle sacrestie e nel coro della chiesa i canonici. La struttura di questi sedili è piuttosto complessa. Anzitutto gli stalli sono collegati fra loro e disposti su ampie pedane in una o più file. Poi dispongono di braccioli e di una seduta che nell'uso ecclesiastico ruota per consentire ai prelati di inginocchiarsi. Inoltre, l'insieme è composto da inginocchiatoi, leggii e altri schienali che potevano occupare gran parte della parete su cui erano addossati. In ragione dell'alto grado di rappresentatività, questi arredi erano molto curati e arricchiti da decoro a intaglio e pannelli intarsiati. Tra gli stalli che sono giunti fino a noi ricordiamo quelli della Cappella del Palazzo Pubblico di Siena, realizzati a partire dal 1415 da Domenico di Nicolò, detto Domenico dei Cori, che oltre alla realizzazione dell'intero arredo, compose per gli schienali delle bellissime tarsie o tarsie ispirate al Credo, nelle quali si ha una delle prime manifestazioni della cosiddetta tarsia pittorica, effetto ottenuto con il processo di coloritura dei legni. In altri riquadri sono infatti rivelabili tracce di colore verde. Particolarmente degni di nota sono gli stalli risalenti alla metà del XVI-XV secolo, nel coro dell'uomo di Orvieto, realizzati da Giovanni Ammannati, quelli realizzati per il coro del Duomo di Modena dai fratelli Lorenzo e Cristoforo Canozzi, da Lendinara, ai quali si attribuisce la messa a punto del metodo di coloritura dei legni per le tarsie tramite bollitura. Non è dello stesso parere Vasari, il quale, come scrive nelle Vite, dà a Giovanni da Verona tale merito. Fra Giovanni Veronese largamente la migliorò, dando vari colori a legni con acque e tinte bollite e con oli penetrativi per avere di legname i chiari e gli scuri, variati diversamente come nell'arte della pittura. www.redigio.it e la storia continua.